Lo spirito è quello della speranza, perché ormai i tempi sono maturi per far comprendere a tutti, anche a chi fino ad ora non ha voluto capire, che il modo attualmente corrente di fare economia nelle diverse parti del mondo non regge più. È pieno di contraddizioni e quindi il rischio è piuttosto serio, non solo sotto il profilo ecologico, e basterebbe questo, ma anche sotto il profilo del modo in cui funzionano le nostre economie di mercato. Ebbene, il punto chiave è che l'iniziativa di Papa Francesco, che come sappiamo è un'iniziativa straordinaria, la prima volta in 2000 anni di vita della Chiesa che qualcosa del genere avviene, perché le riunioni su temi come la morale, la famiglia, l'educazione sono sempre stati fatti, ma un incontro a livello mondiale rivolto in questo caso a giovani, giovani vuol dire sotto i 35 anni, per trattare specificamente ed esclusivamente della tematica economica non si era mai visto. E questa è la grandezza di questo Papa, che dimostra di avere un fiuto che altri non hanno avuto, perché i problemi, i nodi erano presenti anche nel passato, più o meno recente, e il Papa ha avuto il coraggio di sollevare il velo. Quindi, primo, bisogna che cambino le regole di funzionamento dei mercati, perché i mercati senza nuove regole diventano delle giungle, bisogna dirlo in tutti i modi, dove vince necessariamente il più forte, ma non solo, ma quando il più forte ha vinto e rimane da solo, alla fine scompare lui stesso. E la legge cosiddetta della giungla, che il leone mangia la gazzella, poi quando le ha mangiate tutte, alla fine muore di fame lui, e così via. La seconda è quello che riguarda l'aumento endemico e sistemico delle diseguaglianze. Ora, non è possibile che chiudere gli occhi di fronte ad un meccanismo economico che aumenta il benessere totale, perché questo è un fatto positivo, ma che contemporaneamente aumenta le distanze tra un gruppo sociale e l'altro, un paese e l'altro, e così via. Terzo, è il fenomeno, anche questo inquietante, dell'inversione del nesso tra la democrazia e il mercato, cioè tra economia e politica. Oggi tutti sanno che la politica è al servizio dell'economia, e questo non è una cosa né ovvia, né coloro i quali hanno dato vita nei secoli scorsi all'economia di mercato abbiano inteso. E mi meraviglia che anche persone che di cultura non abbiano letto quello che già Adam Smith, George Stuart Mill, in Italia Antonio Genovesi, già a partire dal 700 scrissero, quando dissero che l'economia deve essere al servizio della politica e non viceversa. Oggi vediamo che non è così, perché il processo legato ai fenomeni della cosiddetta rivoluzione digitale e alla globalizzazione ha determinato una concentrazione di potere economico e finanziario che mette, destabilizza i mercati stessi e crea quelle ineguaglianze di cui ho fatto parola poc'anzi. E infine c'è il problema che la sostenibilità, di cui oggi tutti parlano e ha ragione, non può essere solo riferita agli aspetti, chiamiamoli tecnici, legati ai fenomeni dell'inquinamento, eccetera, ma non può prescindere dalla centralità dell'umano. In altre parole, non basta la sostenibilità energetica, la sostenibilità economica e sociale, bisogna anche prestare la dovuta attenzione alla sostenibilità antropologica, perché se le prime tre forme di sostenibilità venissero trascurando la centralità dell'umano, come qualcuno recentemente ha paventato quando ha parlato di digital serfdom, cioè la servitù digitale, e allora non è più quella la sostenibilità alla quale le persone di buona volontà, e in questo il Papa il richiamo è chiaro, aspirano. Cioè dire, la sostenibilità non può escludere l'uomo dal ruolo centrale che deve occupare. Quindi l'invito è a trovare forme di armonia tra le quattro dimensioni della sostenibilità e non solo tre. Questo è un po' lo spirito dell'economia di Francesco, che va ad aprirsi dopodomani e che ha ottenuto fino ad ora un risultato che nessuno aveva previsto. poteva prevedere oltre 2.000 giovani al di sotto dei 35 anni che liberamente e senza pagamento alcuno né rimborsi spese varie da oltre un anno lavorano, perché queste persone è da un anno che divisi in gruppi di lavoro, come si dice, la parola che è stata usata è stata villaggio anziché gruppo di lavoro, ma la sostanza non cambia, vanno pensando, discutendo fra di loro per arrivare a dei progetti e quindi incardinati in documenti che verranno discussi da Sisi in senso virtuale per i tre giorni e che poi verranno alla fine consegnate al Papa.
Concretamente, quali saranno le proposte che secondo lei potranno emergere? Si discuterà in economia a Francesco, ci sarà la possibilità di ascoltare questi giovani, anche imprenditori che per la prima volta si affacciano in questo contesto così straordinario, ma concretamente quali saranno le proposte che si faranno sullo spirito di San Francesco d'Assisi che poi muoverà tutte queste discussioni e queste riflessioni?
Direi che la proposta principale è quella di tornare alle origini, perché l'economia di mercato nasce in terra di Toscana tra 1300 e 1400, il secolo dell'umanesimo, all'interno della corrente di pensiero francescana. Questo è riportare in auge, questo è per me il risultato più importante, perché il resto viene, perché la gente non sa che l'economia di mercato nasce dentro il francescanesimo. Sono stati loro i primi paesi, però nasce con un obiettivo, il bene comune, e a partire dal 1600 che l'economia di mercato diventa di tipo capitalistico e quindi cambia in un certo senso la direzione. E l'obiettivo non è più il bene comune, diventa il bene totale. Allora riuscire a mostrare che cosa è accaduto a seguito di questa distorsione di pensiero è l'obiettivo principale. Perché è dalla cultura che bisogna partire. Se nelle nostre università, nei nostri luoghi di ricerca, continuiamo a insegnare solo un paradigma, che è quello dell'economia politica che si afferma a partire dal 1700, e trascuriamo il paradigma dell'economia civile, che nasce intorno, come ho ricordato, al 1400, non ne avremo fuori. Perché i francescani creano i Monti di Pietà, che sono le banche moderne. Ma perché li creano? Perché il loro obiettivo era liberare la povera gente dall'usura. E oggi quello che bisogna fare, certo, non possiamo rifare i Monti di Pietà, ma lo spirito sì, e cioè dire bisogna che il mondo della finanza venga, le regole del mondo della finanza vengano completamente riscritte. Perché oggi la finanza ha, e questo lo sanno tutti, e lo dicono tutte le persone oneste, tutte, indipendentemente dal loro orientamento, non può andare avanti così. Perché la finanza è nata per servire lo sviluppo, diremmo, reale. Oggi la finanza è diventata autoreferenziale e fine a se stessa. Cioè si gioca in borsa non per portare credito a chi ne ha bisogno, famiglie o imprese, ma per alimentare profitti che non sono più profitti, sono rendite di tipo speculativo. Quindi quella sarà la prima proposta. Secondo, bisogna cambiare l'organizzazione del lavoro dentro le imprese. Non è possibile continuare con un'organizzazione del lavoro di tipo tayloristico, perché il taylorismo, che ha avuto grandi risultati e meriti sotto il profilo strettamente tecnico-economico, oggi è l'impedimento numero uno a realizzare quello che già Giovanni Paolo II aveva chiamato il lavoro decente. Una bella intuizione quella di Giovanni Paolo II. Il lavoro non deve essere solo giusto, che è ovvio ormai, ma deve essere anche decente. Cosa vuol dire decente? Vuol dire che non deve umiliare. Io ti posso far lavorare, darti il lavoro, anche pagarti bene, ma ti posso umiliare come avviene oggi molto, troppo spesso. E quando ti umilia? Quando non consento alla persona di sviluppare il proprio potenziale di vita. Ecco il punto. Quindi le proposte concrete in questo senso ce ne saranno tante e faranno discutere. Perché oggi un paradigma alternativo a quello taylorista c'è già e si tratta appunto di recuperarlo e di adattarlo alla realtà. Terzo, bisogna che le discriminazioni di vario tipo, a cominciare ad esempio dalla discriminazione di genere uomini e donne, finalmente vedano la fine, ma non accontentarci di casi singoli, di persone singole qui. È il modo con cui funzionano le organizzazioni, non solo di impresa, che deve essere mutato per garantire un'autentica equità. Quarto, ci saranno proposte su come modificare gli stili di vita e soprattutto i modelli di consumo. E qui forse la parte sarà più interessante, perché oggi si va prendendo atto che i consumatori, in quanto cittadini direi del mondo, hanno nelle loro mani un potere notevole, solo che non l'hanno mai utilizzato, perché è il potere che, unendosi, in secondo certe modalità, riescono ad andare al lato della produzione dei messaggi del tipo: non siamo contenti che voi produciate questo prodotto, che ci piace anche, ma è stato ottenuto, ad esempio, violando le regole elementari per la preservazione ambientale. E quando questo avviene, il mondo della produzione si adegua, perché non riesce altrimenti più a vendere. Quindi ci saranno proposte molto interessanti. Il fenomeno è nato in America tanti anni fa, chiamato il voto col portafoglio. Cioè dire, i consumatori votano, nel senso che, decidendo di comprare certe cose piuttosto che altre, evidentemente mandano un messaggio alla produzione del tipo: non siamo contenti del modo in cui voi pensate di ottenere quei beni che dovrebbero servire le nostre necessità. Infine, proposte molto concrete riguarderanno il mondo della scuola e dell'università, che deve radicalmente essere mutato. Cioè la scuola e l'università, chiamiamoli il comparto scolastico in senso ampio, devono tornare a essere luoghi di educazione. Questo è un punto su cui il Papa è intervenuto il 15 ottobre scorso con il Patto Globale sull'Educazione, e ha ragione da rendere, perché la scuola è diventata solo luogo di istruzione. È chiaro che l'istruzione deve rimanere importantissima, ci mancherebbe altro, ma non può essere la scuola solo luogo di istruzione, deve riprendere anche il luogo di educazione. Scolè, nel greco, da cui la parola scuola, era il luogo di educazione in primis, lo diceva Aristotele, poi anche di istruzione. Oggi noi abbiamo invertito, e quindi se la scuola non torna a essere luogo di educazione, è ovvio che le virtù non potranno essere diffuse, perché i ragazzi, i bambini, i ragazzi, dove acquisiscono dimestichezza con l'etica delle virtù, se non attraverso i primi 10-12 anni di scolastico? E a questo riguardo la parola che verrà usata è la parola conazione. Conazione risulta dalla crasi tra conoscenza e azione. Ricordo che la parola venne coniata da Aristotele 2400 anni fa. Noi l'abbiamo dimenticata. Vuol dire che la conoscenza, che è un grande bene, deve essere messa al servizio dell'azione. E l'azione non può essere esperita se non a partire da una conoscenza. Ecco il significato della parola conazione, in inglese connection. Ed è questo una delle tante proposte che due gruppi di lavoro su cui hanno elaborato progetti specifici, che ovviamente saranno presentati, diventeranno di dominio, certo, pubblico nei prossimi giorni.